Allora, so che tanti aspettavano questo momento, perché non perché sia più importante delle altre cose che abbiamo detto, ok? Ora, nel corso di questo intervento che faremo, di questo ultimo studio, io dirò delle parole che per qualcuno potrebbero suscitare un po', però dobbiamo parlarci apertamente. Perché è il momento più atteso questo? E sono sicuro che non mi sbaglio. Perché non se ne parla mai. Perché è un tabù. E ancora oggi è un tabù. Ma se la Bibbia ne ha parlato, chi sono io e che diritto ho di non parlarne? Se la Bibbia mi mette in guardia, che diritto ho io di farlo diventare un tabù? Ok? E forse, come qualcuno diceva, è uno dei problemi più frequenti e si pensa soltanto maschile. E in realtà non è così. Vi dico che anche tra gli studiosi non ci sono tanti studi, sono andato a ricercare, sto parlando di studi scientifici, che parlano di questo. Perché secondo voi? Che è un tabù, perché ci si vergogna a dire io ho questo problema. Ma gli effetti e le conseguenze che sono andato veloce, sia fisiche che psichiche, di questa dipendenza, oltre che, chiamiamolo col nome, peccato, sono devastanti. Sapete perché? Perché può essere consumato nell'anonimato, può essere consumato con una scatoletta di 10 centimetri per 5, può essere consumato nelle quattro mura domestiche di una cameretta. Ma dovunque proprio, senza che nessuno se ne accorga. In completa, proprio quasi anonimato. Nessuno sa niente. Ed ecco perché questo peccato e questa dipendenza si protrae a lungo, ma per diversi anni. Sapete, qualcuno dice, Paolo ha detto, se ardi, sposati. L'ho sentito tante volte questo fatto. La scrittura lo dice. Ma la spiegazione che si dà è diversa. Cioè, quasi a dire, se ti sposi, tu giovane, che non hai più, che hai questo problema, non ne avrai più. Falso. Sapete quante coppie sposate, il marito o anche la moglie, hanno questi problemi? Non se ne vanno con l'unione matrimoniale. Perché nel matrimonio ci possono essere tante componenti, tante circostanze, tante privazioni che ti portano a ricadere in questo vizio e in questa dipendenza. Quindi qual è il messaggio? Risolvetelo prima. Perché poi si aggiungono altre componenti. Poi si cade nel peccato dell'adulterio. Ma uno dice, vabbè, ma è soltanto mentale, ma non è stato Gesù che ha detto, chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso. Quindi ci fa capire che la dipendenza, il Signore stesso, non è legata soltanto all'atto fisico in sé, ma è qualcosa di mentale ed è legato al cuore. È qualcosa che abbiamo dentro. Altrimenti perché tanti giovani mi dicono che la notte non riescono a liberarsi da sogni sconci che li turbano profondamente? Perché la nostra natura, quello che vi ho detto, anche nell'inconscio è una natura carnale. Anche quando siamo inattivi e inoperosi, il nostro cervello, vi ricordate il cavalluccio, l'ippocampo, c'ha questi pacchetti. E anche quando tu stai nel letto di casa tua e stai dormendo, ti vengono alla mente e tu sogni delle attività sessuali, delle immagini che magari hai visto un mese prima, perché stanno là. E perché la natura carnale carnale si nutre di quelle cose. Ok? E io so che tanti di voi soffrono per questo fatto. Sapete perché? È come quando i vostri figli, e mi sto riferendo, rivolgendo a coloro che hanno i figli che magari fanno le elementari, le medie o le superiori, si impegnano tanto a scuola e portano un voto a casa. Sono felici perché? Perché hanno preso il voto. Mio figlio mi ha detto: papà, a me 6, 7, non mi interessa niente, io lo faccio per farti contento. No? Joshua, che è bravo in matematica, papà, io lo faccio per farti contento. E so perché voi soffrite, perché voi volete piacere a Dio. E questa è la cosa più bella che un credente possa sentire nel proprio cuore. Un giovane, la cosa più bella che può sentire nel cuore è dire: io voglio piacere al Signore. E voglio vincere per piacere al Signore. E quando io non ci riesco e ricado in certe cose, io mi sento male. E io piango, e ci sono tanti credenti che piangono su queste cose, si struggono, ma non riescono a venirne fuori. Amano il Signore, io lo so che amate il Signore, lo so che ci tenete, lo so che dopo aver fatto certe cose vi sentite sporchi, vi sentite indegni, tanti non si avvicinano alla cena per mesi perché io non sono degno. Io lo so, tutte queste cose le so. E tanti di voi sono in queste situazioni perché volete piacere al Signore. Allora io prego il Signore che quello che diremo possa aiutarvi a venirne fuori. Vi anticipo già che domani, in accordo con gli anziani di Villa Cortese, prenderò proprio uno spazio specifico per dire come ne dobbiamo uscire e come possiamo venirne fuori. Questa mattina, nella seconda parte, daremo un accenno, ok? Così potete avere dei modelli e capire come loro sono riusciti a venirne fuori, d'accordo? Noi dobbiamo partire sempre da una legge generale. Vi ricordate la legge generale? Quali sono le tre caratteristiche della legge generale? La validità in ogni circostanza, in ogni tempo e in ogni luogo. E anche questa legge che vi mostrerò ha una validità in ogni tempo, in ogni circostanza e in ogni luogo. Quanti di voi hanno letto questo versetto? Questo. Secondo voi è una legge generale questa? Se ci sono dei fisici in sala, non dite, però nel vuoto si creerebbe la situazione di... No. Provate in ogni luogo a fare questo esperimento. Uno si metterà del fuoco in petto senza bruciarsi, tra parentesi è mio. La Bibbia dice che senza che i suoi abiti si brucino. Cioè tu immagina prendere questi carboni, metterteli nel petto, e poi dire, e autoconvincerti, io non mi brucio. E la Bibbia che cosa dice ancora? Avete mai visto questi fachiri che ci imbrogliano? No. La Bibbia dice subito dopo, camminerà forse sui carboni accesi senza scottarsi i piedi. Sapete perché questo principio generale non può essere mai smentito? Perché altrimenti lo stagno di zolfe di fuoco. Se è valido qui sulla terra, potrebbe non essere valido. No, è valido sempre. Se qualcuno si mette del fuoco nel petto, si brucerà. E il concetto di ardere, anche Paolo lo associa al desiderio sessuale. Se uno arde, dice, è meglio che si sposi, giusto? Ok? Sì o no? Dice così o no? Lo associa a questo fatto perché dentro il desiderio è veramente forte e capiremo perché dal punto di vista biologico e dal punto di vista psichico. Ok? Ma questo versetto, questi versetti, ci mettono in luce delle caratteristiche importanti. Uno, un'azione volontaria sconsiderata. È assurda, perché nessuno che sa e che ha sperimentato il fuoco, io posso capire il bambino piccolo, no? È capitato, vede il carbone, non sa che brucia, va a prendere il carbone e rimane così, fermo, lo lascia immediatamente. Ma sfido quello stesso bambino di 2 anni a andarlo a prendere una seconda volta. Ha imparato la lezione. Quindi quello che leggiamo qua è un gesto sconsiderato, frutto di un autoinganno, perché tutte le persone che fanno uso barra abuso di pornografia, si può dire pornografia? Una parola composta italiana. Tutte le persone che fanno uso e abuso di pornografia, alla fine si bruciano, si scottano e si fanno veramente male. Proprio perché, a differenza della cocaina, dell'eroina, che ha un'implicazione sociale, questa la puoi fare in anonimato e nel segreto del tuo cuore. Satana ha giocato molto su queste cose, perché la pornografia è vecchissima, d'accordo? È vecchia, 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 ma proprio si perde nella notte dei tempi. Ci sono addirittura dei vasi su cui venivano riprodotte delle immagini pornografiche. Sotto le statue di Astarte venivano riprodotte delle immagini pornografiche. Ma chi li vedeva? Uè. Soltanto quelli che andavano là, o quelli che erano abituati a quelle cose. Verso gli anni 70-80 sono comparsi in edicola quei giornali sconci che riportavano immagini pornografiche. Ma io sfido a avere il coraggio di andare nell'edicola e di dire all'edicolante: scusa, mi passi quel giornale? Forse qualcuno aveva l'ardire di farlo, forse qualcuno aveva l'ardire di farlo, ma ci voleva il coraggio. Perché? Perché tu uscivi fuori dal cerchio della sicurezza, dell'anonimato. E immaginate in un paese come il mio, ma chi l'avrebbe saputo tutti? L'avrebbero saputo tutti. Chi lo faceva? Nessuno. Poi con la TV, non all'inizio, perché all'inizio c'era una censura ferrea della TV, poi alla TV, anche se non sono state mostrate immagini esplicite, ok? Però iniziavano a comparire questi film che mostravano il corpo femminile. Allora tanti iniziavano a vedere una TV in ogni stanza. Ma man mano che il tempo è andato avanti, Satana, che è intelligente, cosa ha fatto? Perché una TV in ogni stanza? Facciamo una TV per ciascuno e facciamo un servizio ad hoc per ogni gusto, internet. Un servizio ad hoc per ogni gusto, non c'è problema. È molto più facile, non lo saprà nessuno e in qualsiasi momento è disponibile. Ed è proprio questo il problema. È proprio questo adesso il punto da combattere. Perché il cellulare ce l'abbiamo tutti quanti. No? E qualsiasi giovane con un click può andare. Ora, non voglio che mi rispondiate. Tra computer, tablet e cellulari. Ditelo a voi stessi, non dovete alzare mano, non dovete fare niente. Quante volte vi è capitato di cancellare la cronologia dei siti? Rispondete. E rispondi a te stesso. Oh, io l'ho fatto. Allora, se tu l'hai fatto, questo è per te. Ti sei trovato in questa situazione. Ti sei messo un carbone nel petto e sicuramente hai visto già gli effetti, perché Perché dopo aver consumato quelle immagini con tutto l'acting out, si chiama, cioè l'azione che tu hai fatto, si può dire l'azione, la masturbazione, forse tanti si sono sentiti un po', perché non se ne parla mai. E questo è il vero problema. E vedremo le varie fasi, perché non soltanto i giovani hanno questo problema, ma tanti uomini e tante donne sposate. E lì iniziano i dolori. E lì iniziano i dolori. Perché? Perché dopo che ci si è sposati, il periodo luna di miele, no? Dopo bisogna lavare i vestiti, bisogna cucinare, poi bisogna anche comportarsi bene, poi le cose non vanno proprio bene, poi ci sono i problemi economici, e poi ci sono i figli, e poi ci sono... Tutto questo toglie energia ad una cosa fondamentale, che è la vita di coppia. E qui mi rivolgo non solo a quelli che sono avanti 26 anni di matrimonio, ma anche i giovani. La cosa più importante è curare la vita di coppia. Perché dal benessere della coppia deriva il benessere di tutta la famiglia. Paolo ci dice: non privatevi l'uno dell'altro. Io capisco che ci sono tanti fattori che influiscono e influenzano, ma questi fattori potrebbero aprire la strada alla pornografia maschile o alla pornografia femminile. Dobbiamo stare attenti, perché anche servitori del Signore, purtroppo vi dico, che sono caduti in questi peccati e sono passati dal fruire su internet di questi contenuti all'atto pratico. E vedremo perché, con delle conseguenze familiari, matrimoniali ovviamente, delle conseguenze sul ministero, delle conseguenze sulla testimonianza e delle conseguenze proprio personali, psichiche. È devastante, ragazzi, fratelli, sorelle. Cadere vittima di queste cose è veramente devastante. Perché poi sapete che cosa succede? Ci si abitua ad avere una maschera. Ci si abita a vestire il vestito spirituale, ma poi all'interno delle mura domestiche diventiamo altre persone. Ma il Signore vede perfino dentro il nostro cuore. E bisogna combattere, combattere. Tanto perché lo sguardo è più veloce della luce. E alla mente basta un accenno per riportarti a quelle cose, e vedremo. Gesù disse: ogni uomo che guarda una donna, no? Per appetirla, per desiderarla, di che cosa stava parlando Gesù? Del desiderio di camminare mano in mano, no? No. Anche Gesù ci ha messo in guardia su queste cose. E ci ha messo in guardia su un peccato gravissimo, che è quello dell'adulterio. Le conseguenze sono devastanti. A dipendenza della pornografia, vi ho messo questo cartoon di questo signore, giovane ragazzo, uomo sposato, non vedo la fede, quindi no? Dice dipendente? Beh, mi pare un po' esagerato. È la verità. È la verità. Dice: ma no, ma capita qualche volta. No, no, vi posso garantire che quella è una dipendenza. E infatti a Corinto c'era un motto, vi ricordate il motto di Corinto? Qual era? Chi se lo ricorda? Paolo disse questo, ma c'era un motto proprio che loro dicevano, ed è questo: ogni cosa mi è lecita. Perché? Perché dovete pensare che i Corinti... Oh, Paolo, quando è andato a Corinto, da una parte si trovò un'idolatria esagerata, dall'altra parte si trovò un'immoralità esagerata. E lui stava in mezzo, e io mo che predico? Io predico Cristo crocifisso. Stop. Però... nel predicare Cristo crocifisso, quando è venuta a salvezza un gruppo di persone e si è formata una chiesa, Paolo li ha formati e Paolo li ha istruiti, toccando tutti gli aspetti. Infatti a Corinto c'era proprio bisogno di questi insegnamenti. Paolo non si è risparmiato, non ha detto è tabù. Perché qual era anche il problema della chiesa di Corinto? Paolo dice, in mezzo a voi c'è un'immoralità che nemmeno tra i pagani io ho trovato. Avevano bisogno di questi insegnamenti. E come no? Paolo dice, guardate che manco i pagani fanno quelle cose che fate voi. E voi le tollerate. E allora ne dobbiamo parlare, perché è importante parlarne. Perché è importante spezzare questo legame e venirne fuori. Essere puri. Quanto è bello, fratelli, avere un vestito pulito. Avere un vestito bello, bianco, e continuarlo a conservare bianco. È bello. Dice qua, ogni cosa mi è lecita. È interessante che Paolo usa un termine, sapete che la lingua del Nuovo Testamento è il greco, ok? Con qualche traccia di aramaico lì dove nei Vangeli ce lo mettono. Però è interessante che questo termine è un termine usato dagli avvocati, che abbiamo qualche rappresentante della categoria, no? Per dire, se la cosa è legale, si può fare. È legale? Lo Stato ti condanna? No. Il governatore ti condanna? Assolutamente no. Le autorità ti condannano? No. E allora è legale. Ok? E così si trovavano tanti sotterfugi per far diventare legali le cose che non erano legali. Fatta la legge, come si dice? No? E allora, questo era il motto. Non vi sentite, non vi complicate la vita. La legge te lo permette? E allora lo puoi fare. Non c'è problema. Scusa, la legge ha messo lì, sull'acropoli di Venere, le prostitute sacre. La legge le ha consentite? E tu lo puoi fare. Qual è il problema? Scusa. Lo Stato permette di vedere contenuti per adulti? E allora tu lo puoi fare. Non c'è nessun problema. Ma Paolo che cosa dice con la saggezza spirituale? Ma non solo ogni cosa è utile. E per utile sapete quale termine usa? No? Un termine che ha a che fare con lo voglio condividere con voi, altrimenti affinché anche voi abbiate i benefici. No? Voi condividereste il fatto che vedete immagini pornografiche con la fratellanza? Non è mai successa una cosa del genere. Ed ecco Paolo dice, non è una cosa da condividere. Non è una cosa da fare il passaparola. Non è una cosa da, come dire, portare insieme e da vivere insieme. No. E poi che cosa dice? Ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. E qui usa il termine per dire non mi lascerò schiavizzare, non diventerò dipendente da nessuna cosa. E questa è la saggezza, ma anche la forza pratica spirituale di Paolo. Infatti la scrittura cosa dice? Paolo cosa dice? Io tratto duramente il mio corpo. Vedete, quanti cedono alle dipendenze, l'unica cosa che non fanno è trattare duramente il proprio corpo. Anzi, si cede alle passioni del corpo, anzi si dà al corpo quello che richiede. È come un padre che quando il figlio va e dice papà mi compri questo, subito. Papà ma io voglio l'aeroplano, subito. Papà, quali saranno le conseguenze se tu compri una moto a tuo figlio che ha 12 anni? Poco si romperà l'osso del collo, se non peggio. E Paolo dice, trattiamo duramente il nostro corpo affinché nessuna cosa mi domini. Infatti lui stesso in Filippesi cosa dice? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Tante volte questo versetto è stato malinterpretato. Il Signore dice che tu puoi ogni cosa, non ti preoccupare, ce la farai. Perché prima non si leggono i versetti precedenti. Cosa dice Paolo precedentemente? Io ho imparato a vivere. Allora noi pretendiamo di applicare una verità biblica a persone giovani che non sono preparati a vivere spiritualmente, intendo. Io ho imparato a in ogni cosa, ad aver fame, ad essere sazio. Tante volte mi sono chiesto, oh, ad aver fame si può pure imparare, perché non c'è. Ma ci avete pensato imparare ad essere sazio? Imparare a farsi bastare quello che si ha, ringraziare per quello che si ha, non sperperare quello che si ha. È qualcosa di interessante. Paolo poteva vivere in qualsiasi condizione. Perché? Perché nessuna cosa, nemmeno la sua mente, nemmeno il suo corpo, avevano il dominio sul suo spirito. Ah, leggiamo prima Tessalonicesi 4, 1, 5. Chi lo vuole leggere? O lo devo leggere io per la registrazione? Lo leggo io. Prima Tessalonicesi 4. 1,5. Del resto, fratelli, io mi rendo conto che sono dei passi che andrebbero snocciolati in un certo modo e spiegati in un certo modo. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti, sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate e che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. È bello, fratelli. Anche qui Paolo dice, se vi abbandonate a queste passioni, voi siete dipendenti. Ma la scrittura ci sta dicendo che si impara come piacere a Dio, perché noi non nasciamo che piacciamo a Dio. E anche quando ci convertiamo, abbiamo bisogno che qualcuno ci insegni cosa piace a Dio e cosa non piace al Signore. C'è bisogno del discepolato, c'è bisogno che ci istruiscano. Paolo dice ancora, bisogna crescere e progredire in questa pratica. Per questo vi ho detto all'inizio, io so che voi volete piacere a Dio. Abbiamo delle istruzioni precise e la consapevolezza che noi dobbiamo fare due cose, santità e purezza, perché la Bibbia dice astenetevi dalla fornicazione. E poi possedere il proprio corpo in santità ed onore. Tutte le persone che sanno possedere il proprio corpo in santità ed onore non cadranno vittime della dipendenza. O sarà molto difficile che cadano vittime di una dipendenza. La santità che cos'è? La santità è prendere qualcosa, esatto, e metterlo da parte per un uso specifico per Dio. E l'onore che cos'è? È prendere qualcosa e destinarlo, ok, ricoperto, rivestito di gloria, di onore, di grande celebrazione per un uso particolare, per onorare il Signore, perché la Bibbia dice che ci sono sia vasi per un uso ignobile, e si riferisce ai vasi da notte, e sia vasi per un uso nobile. E lì la parola per vaso, no? A volte viene anche tradotta come strumento utile al Signore. Distinguersi dai pagani che non conoscono Dio. Qual è la differenza sostanziale tra tentazione e seduzione? Perché Eva è stata sedotta, ma Adamo ha disubbidito, dice la scrittura. Qual è la differenza sostanziale tra tentazione e seduzione? Vedete, quando io penso alla tentazione, io penso come ad una calamita. Ed è un tentativo di farmi cadere, un tentativo. Ok? Mi viene messo davanti un qualcosa per farmi cadere. Ma la seduzione è più sottile. La seduzione parte da lontano. E io vedo la seduzione come un terreno all'interno del quale viene posto un seme. E questo seme, se trova un terreno fertile, porterà frutto. Ma sapete quando si saprà se questo seme piantato è un seme buono o è un seme cattivo? E la Bibbia dice, li riconoscerete al frutto. Ma intanto viene seminato. E dentro di noi questo seme germoglia e darà un frutto. E questa è la parola innominabile, che è porneia o porné. Porné vuol dire prostituta, porné vuol dire fornicazione, ma non significa soltanto un atto sessuale prima del matrimonio, come il nostro vocabolario italiano riporta. Ma significa qualsiasi pratica illecita, proprio qualsiasi, ok? Dalla masturbazione all'adulterio, illecita, fuori dal matrimonio, è porneia. Ed è soprattutto, abbiamo scoperto con la scrittura, che non è soltanto un atto disdicevole, ma è un atto che offende il nostro corpo. Addirittura è un atto che macchia, che sporca il nostro corpo. È qualcosa di offensivo verso il corpo stesso che fa queste cose. La radice di questo termine, porneia, all'inizio, perché ogni termine ha un'evoluzione nel tempo, ok, è anche un'evoluzione nello spazio. Questo termine principalmente significava colui che si vende o si svende. E infatti la prostituta che cos'è? È una persona che svende il proprio corpo. Qual è il meccanismo biologico del desiderio? Perché noi abbiamo un desiderio? Mica ce lo siamo creati noi il desiderio. No, c'è, per un motivo particolare. Il Signore ci fa godere i benefici di una vita sessuale sana all'interno del matrimonio. Ma da dove parte il desiderio? Il desiderio parte da stimoli esterni adeguati, ma qui manca anche da stimoli interni adeguati. Non è soltanto una questione esterna, ma a volte anche una questione interna. Quali sono questi stimoli esterni ed interni che vanno a convogliare sui nostri sensi? A volte il desiderio sessuale, da studi fatti, può essere scatenato anche dall'olfatto. Sono stati scritti libri sui feromoni. Non so se crederci o non crederci. Sono stati fatti studi. Fatto sta che nessuno è riuscito mai a trovare questi feromoni che sono. Ora, negli insetti sì, ma negli uomini non lo so. Io sono scettico, però tutti i nostri sensi sono delle porte di ingresso per il peccato sessuale, tutti. Le mandorle, ricordatevi una mandorla. Nel nostro cervello abbiamo questo ammasso di cellule nervose, questo ammasso di neuroni chiamato un nucleo, no? Che si chiama amigdala e ha la forma di una mandorla. E sapete che qual è la funzione dell'amigdala? Quella di filtrare gli stimoli emozionali. Allora, quando uno vede un'immagine sessualmente stimolante, l'amigdala impazzisce e amplifica questo segnale rilasciando che cosa? Tanta dopamina. Ma non solo la dopamina. Perché il peccato sessuale e la dipendenza sessuale sono così forti? Perché oltre alla dopamina interviene anche un altro ormone, che che a differenza della dopamina che ti dà gratificazione, a differenza della dopamina che ti dà piacere, a differenza della dopamina che ti invoglia a ricercare il rinforzo, cioè sempre di più, questo crea una sola cosa, ti lega. Ed è, no scusate, dopo viene il testosterone, questo è molto importante, l'ormone maschile, ed è quello che amplifica il desiderio sessuale. Senza testosterone non esiste desiderio sessuale. Ok? Cioè sia nelle donne che negli uomini. E poi vi spiego perché è importante. Ma vi dicevo, c'è un altro ormone che si chiama ossitocina. Questo vi lega e siete fritti. Perché mentre la dopamina vi dà il rinforzo, ne voglio sempre di più, il testosterone amplifica la sensazione, ok? È qualcosa di piacevole, lo rifarò, l'ossitocina vi lega e crea un legame stabile e duraturo. Perché è un meccanismo biologico, come dire, pericoloso? Perché più vi masturberete e più queste cose saranno prodotte. Ed è un'amplificazione e tu non riesci a venirne fuori. Perché? Perché il testosterone verrà prodotto tanto. Il testosterone agirà sui tuoi recettori che sono a livello genitale. E poi il cervello dirà, oh che bella sensazione, l'ossitocina. E l'ossitocina ti lega, e l'ossitocina va sull'amigdala, l'amigdala dopamina, dopamina, testosterone. Più si eccede in questa pratica e si crea un circolo vizioso da cui non si esce. E questo va sotto il nome di quella che viene chiamata la masturbazione compulsiva. Ossia è una continuazione, è qualcosa di continuo. Si ricercano sempre più immagini e ricordatevi, c'è un particolare che adesso non vi voglio anticipare, però c'è anche un meccanismo psichico. Vedete, il dipendente sessuale è come colui che ha una forte emicrania. Tutti coloro che soffrono di emicrania o soffrono di cefalea hanno imparato una parola, aura, che non è quella dei Saiyan, no? L'aura non è quella, ma è una situazione preparatoria a terminare l'atto sessuale. E tutti i dipendenti hanno proprio quest'aura, come se avessero una cefalea, ossia iniziano a sentire che il corpo è in rumore, il corpo si comincia ad agitare, ok? E dopo questa agitazione c'è il grilletto, che cos'è, che non è una pistola? Sono le situazioni trigger, si chiamano, sempre gli inglesi li amiamo tantissimo, significa grilletto. Ossia, potrebbe essere un'immagine anche neutra, no? Che nei giorni precedenti è stata associata ad un'immagine sessuale pornografica che ho visto. Faccio un esempio, una camicetta. La camicetta è un'immagine neutra, giusto? Che cos'è la camicetta? Niente, un'immagine neutra. Eppure, siccome io giorni prima ho visto quell'immagine, nel mio cervello si crea un grilletto. E i trigger, ossia questi grilletti, sono svariati. Può essere una bibita, può essere una circostanza, una telefonata, una parola detta in un certo modo che ti porta la mente a voler andare nel bagno, nella camera e a compiere l'atto. E queste sono cose scientifiche, cioè studiate e ristudiate. E dopo il trigger c'è questa immagine un po' confusa, sono le fantasie. Tante persone che sono dipendenti dal sesso fantasticano su delle situazioni, si creano le situazioni più varie. E anche questo ci lega sempre di più. E poi c'è un'altra cosa. I sognatori ad occhi aperti. Sapete cosa testimoniano i dipendenti? Dice, dal sesso. Io sto al lavoro, ma com'è possibile? Sto battendo al computer, mi fermo come se fossi paralizzato e sto pensando alle immagini pornografiche. Sono i sognatori ad occhi aperti di immagini sessuali. Tutti i dipendenti cadono in questa cosa. Mentre ed è un sintomo che tu sei dipendente. Mentre stai facendo un qualcosa, resti così e la mente ti va all'immagine sessuale. Ed ecco qua, diventi cosa? Un burattino del tuo corpo. Ma la scrittura dice, io tratto duramente il mio corpo, affinché dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato. E poi, secondo voi questo che cos'è? Bravissimo, questa è la parte peggiore. Perché qui poi uno che è credente, un giovane che purtroppo è vittima di queste cose, purtroppo è caduto nel legame della pornografia, poi ci avrà tanti sensi di colpa. Dal fatto che non è credente, dal fatto che non ama il Signore, ad arrivare al fatto che non è degno, ad arrivare io non mi merito niente, Signore puniscimi, Signore, a fare promesse. Signore, io ti prometto che sarà l'ultima volta, senza una formazione adeguata non ci può essere assolutamente, senza un impegno costante non ci può essere assolutamente una vittoria. Sapete che cos'è l'effetto college? Oh, non lo sapevo, studiando. Studiando poi ho capito. È un esperimento per capire il dipendente fin dove va a parare. Allora hanno messo un topolino nella gabbietta e gli hanno fatto la gradita sorpresa di mettergli una topolina. Che bello, hanno fatto una coppia. Bellissimo. Questo topolino si dava da fare. Molto si dava da fare. No? Però gli studiosi sono rimasti sorpresi da un fatto. Dopo alcuni giorni il topolino era depresso e la topolina era tranquilla. Gli studiosi sono interrogati. Oh, e che è successo? Questo ha avuto il calo del desiderio. Ma poi gli è venuto in mente di fare un esperimento, di mettere nella gabbietta un'altra topolina, una seconda topolina. Il topolino non ci ha visto più. È diventato più attivo di prima. Questo per dire cosa? Il dipendente sessuale ha la famosa tolleranza come nelle sostanze. E all'inizio che cosa fa? Inizia a vedere delle immagini pornografiche, dei video. Le vede, si appaga e poi c'è i sensi di colpa. E così per qualche giorno non lo fa. Poi ritorna a vedere le stesse immagini, fino a che queste immagini non suscitano più nulla in lui. E dopodiché, cosa succede? Fa zapping sui siti pornografici e passa da un video a un altro per cercare delle emozioni sempre più forti e così si lega ancora di più. È come se mettesse nella sua mente la seconda topolina. Scusate, ho dimenticato di spegnere il cellulare. Ecco qua. È come se mettesse nella seconda mente la seconda topolina. E così viene legato ancora di più. E le persone che sono dipendenti dalla pornografia vanno in lungo e in largo a cercare nuove emozioni, ma la cosa più grave è che passano dei vari generi, prima il genere soft, poi quello intermedio e addirittura poi i generi pesanti. La pornografia è qualcosa che non soltanto svilisce la donna e anche l'uomo, ma non è reale. Da un'immagine alterata di quella che è la realtà, vi inganna. È come se voi che so, vedendo il film di Superman, no? Pensate di poter volare, ma siete fuori. È un'immagine sfalsata, è un'immagine alterata, è qualcosa di finto e non reale nella vita. E il legame è anche quello. E ogni dipendente dal sesso, che cosa fa? La cosa più grave, e a volte vi devo dire che alcuni fratelli l'hanno confessato. Vogliono riprodurre le immagini che vedono, le situazioni che vedono all'interno della coppia matrimoniale, creando devastazione, ma veramente devastazione, nella moglie, nel rapporto di coppia, distruggendo quel poco di legame. E vi dirò di più, tutti coloro che a lungo andare fanno uso della pornografia hanno proprio problemi organici nella vita di coppia. Hanno problemi proprio a relazionarsi con la moglie. Si isolano e cadono depressi. E alcuni sono arrivati, ahimè, anche a suicidarsi. Perché la pornografia influisce sul lavoro, hanno perso il lavoro. Influisce sulla famiglia, influisce su tutta quanta la sfera sociale ed emotiva e relazionale e sentimentale del soggetto. La pornografia è veramente qualcosa di devastante. Cosa significa? Posso prendere altri 5 minuti? Ora, vi ho promesso all'inizio che avrei dato un accenno a come uscirne dalla pornografia. Potete uscirne. Ora, nella scrittura, quando parliamo di, come dire, peccati sessuali, siamo soliti far riferimento a due esempi, è vero? Davide? E? Giuseppe, è vero? Di solito facciamo sempre riferimento a questi due esempi. È interessante la differenza tra questi. Proprio ieri se ne parlava. Davide, quale fu il problema di Davide? Che non faceva il suo lavoro. Però Davide era un po' avanti negli anni a quel tempo. E lo vogliamo far riposare un po' Davide, o no? No. Perché mentre gli altri erano in guerra, si diceva, lui che cosa faceva? Oh, gli è bastato uno sguardo. Uno sguardo, uno solo, per passare dal desiderio alla fantasia, alla possibilità, all'azione. Un solo sguardo. Dicevamo prima, lo sguardo è più veloce della luce. L'hai guardato, l'hai già pensato. Ma poi c'è l'esempio di Giuseppe, siccome è tardi non mi voglio dire. Come ha fatto Giuseppe a resistere? Io lo so che direte una parola. Sì. Eppure, se voi analizzate la scrittura su Giuseppe, voi troverete alcuni elementi interessanti. C'è scritto che ad un certo punto Giuseppe aveva raggiunto una posizione elevata, vero? Stiamo parlando di Giuseppe venduto dai fratelli, per chi non è credente, e Davide il re. Ok? Davide stette sulla terrazza del palazzo, vide una donna che faceva il bagno, dice la scrittura che gli è piaciuta, l'ha mandata a chiamare e ha consumato l'adulterio e ha peccato contro il Signore e poi ha fatto anche tante altre cose. Però Giuseppe, la scrittura ci dice, sì, noi diciamo sempre che ha fuggito, è vero, sono d'accordo, Paolo stesso dice, fuggite la fornicazione, ogni peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Però la scrittura dice che Giuseppe lavorava in casa di Potifar. E come quelle situazioni che si verificano sul lavoro, quelle tentazioni che si verificano sul lavoro. Leo, tu vai a lavorare un giorno sì e 100 no, tutti i giorni. E Giuseppe serviva tutti i giorni in casa di Potifar. E dice la scrittura che ad un certo punto la moglie di Potifar letteralmente gli mise gli occhi addosso. E quando il peccato ti mette gli occhi addosso, c'è solo una cosa da fare. Attento, Caino, che il peccato ha rivolto lo sguardo verso di te. Attenzione, tu però dominalo. E la scrittura ci dice che mentre Giuseppe serviva in casa di Potifar, tutti i giorni andava a lavorare, ed era così bravo nel suo lavoro che il padrone non rivedeva nulla di quello che faceva Giuseppe. Era in gamba, sapeva il fatto suo, ed era lodato tanto che il padrone l'ha elevato, no, a maggiordomo generale della casa. Solo Potifar era più grande di Giuseppe. E questa donna ebbe la sfacciataggine, se non l'hai capito, sul posto di lavoro, no? A volte non te lo fanno capire, ma c'è un tocco, ci sta una parola, ci sta un qualcosa, un doppio senso. E quanti abboccano in questo modo? Giuseppe non è caduto. E questa donna, stavo dicendo, ha avuto la sfacciataggine di dirgli apertamente, se non l'hai capito, Giuseppe, unisciti a me. Unisciti a me. E Giuseppe, c'è scritto, benché ella gliene parlasse tutti i giorni, lui non acconsentì. Anzi, gli disse: vedi, in questa casa io ho la dignità, una dignità che è al di sopra. Però io so i miei confini, so i miei limiti. Io sono non solo leale, ma anche fedele. Come potrei fare questo gran, inquadra dalla prospettiva giusta, male, e poi aggiunge, e peccare contro Dio? E poi, quando è entrato, dopo che gliene ha parlato tutti i giorni, dopo che esplicitamente l'ha invitato, l'ha tirato, unisciti a me, e lui dice che gli ha lasciato la veste, l'ha tirato per la veste. Allora sì, vogliamo dire che Giuseppe è fuggito. Ma io vi dico che Giuseppe, ed è importante, è arrivato preparato all'appuntamento con il peccato. È arrivato preparato, perché Giuseppe c'ha una caratteristica sopra tutti. Che cos'era Giuseppe? Siete d'accordo? Sicuramente era ebreo, sono d'accordo con te, però tu devi essere d'accordo con me. Era un buon amministratore, vero? Siete d'accordo su questo fatto? Che era un buon amministratore? E a un amministratore buono che cosa viene chiesto? La fedeltà. Però per essere un buon amministratore non basta soltanto il titolo, amministratore delegato, bravo, ha rialzato l'azienda, no. Ma per essere un buon amministratore tu devi essere innanzitutto, è bellissima questa cosa qua, lui disse, il padrone non rivede nulla e non mi chiede nulla. Praticamente era schiavo, ma in realtà Giuseppe che cos'era? La strategia di Giuseppe. Era quasi un libero, no? E sapete cosa ha fatto Giuseppe? Fu un buon amministratore della sua libertà. Il Signore ci ha fatto liberi. Io ho scritto schiavitù perché noi siamo liberi ma schiavi di Cristo. Il Signore ci ha fatto liberi e lui che cosa ci chiede? Non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Oppure non usate la libertà come di un velo per coprire la malizia. Ma Giuseppe fu anche un buon amministratore del proprio tempo. E il problema dei dipendenti sessuali è proprio il tempo. Sapete perché? Perché non lo sanno amministrare. Perché tornate a casa quando la moglie dice: beh, caro, io vado a letto. Sì, sì, mo arrivo. Cosa fanno? Invece di stare con la moglie, invece di riposare dopo una giornata di lavoro, invece di andare a condividere il talamo coniugale, stanno davanti al computer, stanno davanti alla TV, stanno davanti al cellulare, alla ricerca di queste cose. Giuseppe invece è un buon amministratore del suo tempo, è un buon amministratore del suo corpo, non acconsente a unirsi con questa donna, è un buon amministratore della sua mente, fa un discorso straordinario che non fa una piega, è un buon amministratore della propria reputazione. La scrittura dice che la propria reputazione, la buona reputazione, è meglio di cosa? Dell'olio profumato. Giuseppe è un buon amministratore della propria santità, è un buon amministratore della comunione con Dio. Come potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Io non mi fermo qua. Ora, questa è una domanda a cui tu devi rispondere. Quanto sei dentro? Quanto sei coinvolto? Queste sono le sei fasi della dipendenza sessuale. Sono sabbie mobili queste qua. Quando affondi il piede in una sabbia mobile, questo è il primo stadio e sarebbe il fruitore settimanale, occasionale. Due volte a settimana non sono dipendente. Giusto quando è che proprio sono stressato, per allentare la tensione, si dice. Dai test e dai dei sondaggi fatti, tutti dicono, no, ma io per allentare la tensione. Poi arriviamo così, il secondo stadio. Sempre due volte a settimana, però in quei due giorni della settimana, magari 3-4 volte per giorno. Poi ad un certo punto inizia ad essere sommerso e da 2-3 volte a settimana passi a tutti i giorni. Ed è il terzo stadio. In questo stadio ancora la tua vita sociale non è messa in pericolo. Cioè conservi il lavoro, tua moglie ancora non si accorge di nulla, a scuola i risultati sono buoni, non c'è una deflessione della vita sociale e non c'è una grossa perdita. Ma poi arriviamo così e qui iniziano ad avvenire i problemi. Inizia a vedere i siti pornografici al lavoro e anche a casa, durante il giorno, no? Ti metti in maniera che nessuno possa vederti, ma appena se qualcuno entra nella stanza tu subito abbassi il desktop. Vuol dire che qui questa dipendenza sta influendo sulla tua vita sociale. Poi arrivi così e quasi distrutto, ma ancora c'hai due mani, ti possono tirare fuori, perché dalle sabbie mobili ti devono tirare fuori. E poi arrivi così, ma anche così ce la potresti fare, fino a quando sei coinvolta. A questo punto però ti devo dire, se sei arrivato qua hai perso già tutto. L'unica cosa che adesso devi recuperare è la tua vita stessa e poi tutto il resto. Ma hai bisogno d'aiuto fin da qui e non quando sei arrivato qui. Lì dici, ce la posso fare. Lì dici, ce la farò. La sindrome di Sansone. E qui mi fermo. Ok? Vi voglio dire questo. Giuseppe, nonostante sia stato sottoposto quotidianamente alla tentazione, alla seduzione contemporaneamente, lui ha visto la giusta prospettiva delle cose. È più importante piacere a Dio e non peccare contro Dio, anziché soddisfare i piaceri della mia carne. Amen.
Grazie Signore ancora per quanto ci hai voluto dire. Come diceva Marzio, sono